È bello poter veramente essere in questo rapporto di intimità, come un po' abbiamo sentito in questi giorni dal pastore Mario Marchiò, questa immagine di Dio che si rivela come papà, come paterna, papino, e nello stesso tempo ecco questo rapporto meraviglioso che Dio ha concepito per la sposa, la Chiesa e lo sposo Gesù che parteciperanno poi a queste nozze meravigliose dell'agnello. E sicuramente c'è una strada fondamentale nel cammino con Dio che ha a che fare con la intimità. Questo realmente è un aspetto importantissimo della relazione tra noi e Dio, ma anche tra noi e gli altri. Oggi sicuramente è un aspetto che è stato distrutto e quando si sente la parola intimità, quello a cui scatta subito la mente è intimità sessuale, ecco. Ma intimità ha un significato molto più profondo, ha un significato di relazione che si esprime sicuramente nella dimensione interpersonale, nella relazione con l'altro, nella relazione di coppia. E non è casuale che Dio, in qualche modo, in un libro della Scrittura, il Cantico dei Cantici, faccia questa descrizione incredibile di un rapporto tra un uomo e una donna, presumibilmente Salomone e la donna, l'amica, la Chiesa, che in qualche modo rappresenta una celebrazione dell'amore umano. Perché è Dio che ha inventato questo fatto dell'amore umano. Poi chiaramente questo crea tanti problemi, però sicuramente se noi ricordiamo che l'ispiratore è Lui, e allora comprenderemo che questo amore porta un'intimità. E se voi leggete il Cantico dei Cantici, vedete che c'è poi tutta come una fase, la fase del corteggiamento, la fase del matrimonio e la fase poi della stabilizzazione del rapporto tra marito e moglie. Ma tutto questo corrisponde effettivamente a quello che noi viviamo nel nostro rapporto con Dio. Una cosa strana è intanto che Dio ci ha corteggiato e questo è qualcosa che negli ultimi tempi, come dice, sarà un'azione profonda dello Spirito, quella che chiamerà, attirerà tutte le persone che sono sulla via della salvezza, intendendo questo non come predestinazione, ma come alla ricerca dell'amore vero. E allora io credo che Dio già ti corteggiava prima che tu sposassi, prima che tu lo incontrassi, già cercava nei momenti particolari della tua vita di parlarti, di rivelarsi, ma tante volte era difficile accorgersi, c'erano tante altre cose che ti facevano la corte, tante altre situazioni, tante altre dimensioni, vissuti che cercavano di influenzare, di catturare, mentre Dio cercava di fare la corte a te, tutte le tue ansie, le tue paure, i problemi, le delusioni affettive, sentimentali. Dio è stato sempre lì ad aspettare che tu potessi accorgerti del suo amore. E questo è importante saperlo. Perché lo Spirito Santo fa questo lavoro da quando siamo nella vita prenatale fino a quando saremo nella tomba. Cercherà di rivelarci l'amore paterno di Dio. Ed è bello sapere che lo fa costantemente. Ed è bello sapere che questo corteggiamento non si fermerà mai. Certo, Dio non ci potrà imporre di sposarci con Lui. Ecco, sapete che in alcune nazioni oggi ci sono i matrimoni già preparati, quindi le ragazze quando crescono sanno che già dovranno sposare perché questa è la loro cultura e sono costrette a farlo, ma Dio fino all'ultimo corteggerà la tua vita per parlarti di questo progetto meraviglioso di questa libertà meravigliosa che c'è nell'entrare in relazione con Lui. E sicuramente, specialmente quando saremo più in crisi, forse saremo più sensibili a chi realmente ci ama così come siamo, a chi non ci tratta come meriteremmo, a chi realmente ha espresso il massimo dell'amore dando il suo figliuolo Gesù Cristo per ognuno di noi. E allora poi sicuramente è subentrato il momento dell'incontro, il momento dell'accoglienza di questo amore, il momento in cui hai capito che nessuno ti poteva amare come Dio. Gesù, come a dire, tuo sposo, Gesù come tuo Salvatore e Signore, e lo hai realizzato nella tua vita e lì hai fatto un patto. Ecco, come quello che faranno domenica 29 giugno alcuni che hanno sicuramente compreso che una relazione eterna vera è quella che si può avere solo con Dio. Io spesso sottolineo che quella che abbiamo tra marito e moglie alla fine scomparirà, lascerà al posto una relazione più profonda. La relazione marito e moglie è tipo di una relazione che poi sussisterà nell'eternità ed è importante veramente capirlo, perché è quella che Dio vuole stabilire con te, quell'intimità che Dio vuole stabilire con te, che è quella che non finirà mai. E lì, dicevo, Dio poi ha incontrato la tua ricerca e finalmente ha avuto la capacità di conquistarti volontariamente. Certo, qualcuno tante volte si è sentito costretto e per cui poi ha dovuto rifare una scelta. Io mi ricordo c'era un momento in cui si predicava: guai a te se non accetti il Signore, vai all'inferno, mani in alto o vai all'inferno. Certamente questo determinava dei matrimoni forzati, dei matrimoni imposti. Perché? Perché in qualche modo si vedeva più la paura delle conseguenze, si vedeva l'inferno, si vedeva veramente il fuoco o non so che cosa, e lì quasi quasi si diceva: ecco, sì, allora voglio accettare, voglio sposarmi con Gesù, perché sennò finirà male. E tante volte bisogna dire che la nostra esperienza con Dio tante volte è basata sulla paura, ma non è quello che ci può tenere in un impegno vero, perché tutto quello che facciamo per paura, lo avrete visto, alla fine ci ribelliamo, non lo accettiamo, lo contestiamo, ed è normale che sia così, perché Dio non ci ha previsto come persone che siano yes men, che dicano sì mentre si contorcono le budella, ma ci ha previsto come figli che imparino e che scoprano che la sua volontà è la migliore per noi. Quindi se non lo scopriamo, Dio non è contento che obbediamo dicendo: mannaggia, devo obbedire a Dio, mannaggia che seccatura, se non ci fosse Dio come mi potrei divertire. Dio vuole che tu scopra il suo amore. Quando lo hai scoperto, dicevo, e hai concretizzato questa scoperta con un patto di amore, con il battesimo, con l'espressione pubblica di questo rapporto meraviglioso che avevi stabilito col tuo Salvatore e Signore, lì chiaramente è iniziato uno stato diverso, cioè quello del matrimonio, e poi chiaramente durante il matrimonio ci sono le crisi, le difficoltà, i problemi, le tensioni. E quindi voglio leggere un versetto di una parte della scrittura in Cantico dei Cantici, dove in qualche modo, dopo che lo sposo ha manifestato tutto il suo desiderio, e questa mattina abbiamo sentito ancora che il desiderio di Dio è per noi, lui non ha idea di cambiare partner, ha deciso di stare con l'essere umano, potrebbe dire: basta, mi sono stufato degli esseri umani, preferisco le piante. Basta, loro sono stabili, sono prevedibili e non danno problemi. O preferisco gli animali, come purtroppo tante persone nelle loro esperienze deludenti con i loro simili hanno finito per preferire. Come a dire, non parlatemi di uomini, parlatemi solo di animali, naturalmente alcuni tipi, perché se poi parliamo di zanzare o di altre cose, c'è lì, naturalmente ci sono quelli piacevoli e quelli spiacevoli, ma Dio non ha deciso di rinunziare a questo rapporto di amore ed esprime continuamente nel rapporto che ha con te questo desiderio di te. Io non so se hai mai sperimentato questa dimensione di qualcuno che ti desidera sempre, che ti ama sempre, che ti consola sempre, che ti vuole abbracciare sempre, anche quando sei sporco, anche quando sei veramente ribelle, anche quando non te ne frega niente. Il desiderio di Dio è costante per la tua vita e questo è importante che lo scopriamo per imparare poi a collaborare, perché scoprirlo non significa semplicemente che bello, abbiamo parlato molto in questi ultimi tempi della grazia, della scoperta di questo favore immeritato, ma questo non si può limitare perché Dio sa che rispondendo al suo amore avvengono i miracoli, non semplicemente stando lì a dire che bello, Dio mi ama, che bello, Dio mi desidera, forse è l'unica persona che mi desidera perché tutti gli altri veramente me li sono giocati. No, non è così, cioè è vero, Dio ti ama, Dio ti desidera, Dio rimarrà fedele anche quando tu non sei fedele, ma quello che Dio si aspetta è che tu possa entrare in un rapporto di intimità con Lui. Come abbiamo sentito questa mattina da Giusy, questo rapporto dove non solo ascolti il suo amore, ma gli esprimi l'amore. E qui vediamo proprio una breve parte della scrittura dove la sposa, tipo della Chiesa, in qualche modo fa una parte nel desiderare, nel collaborare all'amore dello sposo. Lo prendiamo subito in Cantico dei Cantici. Capitolo 7. Voglio leggere dal verso 11, anche se era il 12 quello che mediteremo assieme. Io sono del mio amico. Guardate come si esprime diversamente. Ora dice, non dice lui mi ama, lui mi desidera. Verso di me va il suo desiderio. E poi è la stessa cosa, come dire il desiderio di Dio è verso di te. Questo è un dato costante. Sapete, questo è importante. Io incontro tante persone che mi dicono, ah, ma io non so se Dio mi ha perdonato, ho fatto troppe cavolate e gli ho detto che non le avrei fatte più e poi l'ho rifatte, io non so se Dio mi ama. Il suo desiderio, il suo amore è sempre costante verso di te. Perché? Perché attraverso Gesù Cristo Lui ha potuto perdonarti passato, presente e futuro. Questo non significa naturalmente che non avrai delle conseguenze pratiche dei tuoi sbagli, ma questo significa che il suo amore sarà sempre costante, il suo desiderio di stare con te sarà costante, non lo puoi deludere. Questo è incredibile, non puoi deludere Dio. Non lo puoi deludere perché il suo amore non dipende da quello che tu fai, non fai, sei, non sei, è un amore costante. E qua poi la sposa risponde e dice così, ed è quello che questa mattina vogliamo cercare di corrispondere a questo amore consumante, personale che Dio ha per ognuno di noi. Vieni, amico mio, usciamo ai campi, passiamo la notte nei villaggi. Fin dal mattino andremo nelle vigne, vedremo se la vite è sbocciata, se il suo fiore si apre, se i melograni fioriscono. Lì ti darò le mie carezze. E poi l'altro verso. Le mandragole mandano profumo, sulle nostre porte stanno frutti deliziosi di ogni specie, nuovi e vecchi, che ho serbati per te, amico mio. Certamente questa è una descrizione del desiderio che una sposa ha di vivere un rapporto intenso con il suo sposo. Diciamolo chiaramente, di fare l'amore, intendendo per l'amore non soltanto l'aspetto finale, quello fisico, ma di avere una collaborazione, una complicità, un modo di stare insieme. E questo veramente è quello che Dio si aspetta da noi nel momento in cui Lui, permettetemi, tra virgolette, è l'amante perfetto, è colui che ci ama, abbiamo detto ci desidera, si aspetta che entriamo in una complicità con Lui. Non gli piace un rapporto formale, come un rapporto formale nella coppia, credo che sia molto deludente. Oh ciao, poi sempre ognuno per i fatti suoi. È un'esortazione a riguardo di questo, chi è coppia, cercate veramente di condividere assieme dei progetti, di fare qualcosa assieme, di essere coinvolti assieme in qualcosa. Una volta decide il marito, una volta la moglie, però non è con pari opportunità e pari decisioni. Ma è importante a un certo punto che la sposa, la donna, la Chiesa possa chiedere, possa desiderare di camminare, di esplorare, di uscire e di portare con sé il compagno eterno. Questo è importante, perché tante volte la sposa è come se dicesse: ok, sposo, ora sto uscendo per i fatti miei, ora mi divertirò per le mie cose, tu aspettami in cielo, aspettami a casa, cioè, e io andrò in giro e prenderò le mie gratificazioni, le mie soddisfazioni, uscirò, farò compre, farò un sacco di cose. Vieni, amico mio, usciamo nei campi, passiamo la notte nei villaggi. Come a dire, un essere consapevoli, intimi con Dio, anche quando realmente pensiamo che ci siano spazi più interessanti, che ci siano spazi dove Dio non lo vogliamo far entrare. La cosa più bella è quando riusciamo a portare, a mantenere questa intimità con Dio in qualunque posto, in qualunque situazione. Ce lo portiamo dietro, e nel nostro caso ce lo portiamo dietro in ogni caso, però non ne siamo consapevoli. Ed è bello poter vivere questa realtà. Come dovrebbe essere bello nel rapporto tra un uomo e una donna portare l'immagine dell'altro, dell'altra, anche quando non si sta insieme. Naturalmente non si può, oggi la vita di oggi è complicatissima, tante volte ci sono mariti e mogli che si incontrano forse casualmente poi quando a letto si perché poi sono così coinvolti, casualmente dicono, nel senso che dormono nello stesso letto, no? Però magari uno va a letto prima e l'altro si addormenta dopo 2 o 3 ore e quindi non si incontrano neanche a letto. Abbiamo bisogno di un'intimità maggiore con Cristo. Abbiamo bisogno di trovare dei luoghi meravigliosi di contatto, di intimità, dove vediamo questo legame e dove lì ti darò le mie carezze. Cioè, come a dire, in quella dimensione, in quel luogo, in quella intimità, noi esprimeremo questo rapporto con Dio ed è fondamentale. Ci sono molti uomini, io sono uno di questi, che hanno difficoltà tante volte a esprimere l'affetto, l'emozione. Ecco, già che, come a dire, siccome non ti odio vuol dire che ti amo, no? Siccome ti sopporto vuol dire che già è assai. Ma la cosa bella è che Dio ci chiama a esprimere sentimenti, a esprimere carezze. E beh, cioè, carezzare una moglie è più semplice, o carezzare un marito è più semplice, ma carezzare Dio che significa? Significa certamente avere verso di Lui tenerezza, esprimere. Sapete, è difficile, se già ci viene difficile con le persone che sono fisiche, immaginiamoci con Dio che è astratto. Eppure Dio ci sta chiedendo, con questo esempio, come sposa, di cercare di carezzarlo. Questo è un incoraggiamento alle spose reali: carezzate un po' i vostri mariti, sicuramente li carezzate. Viceversa, ma in questo caso sottolineiamo la carezza femminile, che tante volte ha un potere grandissimo di sedazione, no? Un potere ansiolitico, un potere forte. Cioè, c'è qualcuno di voi che non ama essere carezzato dalla propria compagna? No, non penso. Certo, è molto più piacevole di un ceffone o di una carezza. Ma quello che è fondamentale è questa intimità, cioè trovare spazi, trovare luoghi, trovare momenti dove esprimere questa dimensione di relazione intima. E soprattutto, la seconda parte, andiamo verso la conclusione. Le mandragole, che erano dei tipi di frutto a cui era una pianta a cui erano attribuite delle proprietà afrodisiache, mandano profumo sulle nostre porte e stanno frutti deliziosi di ogni specie, nuovi e vecchi, che ho serbati per te, amico mio. Ancora una volta, è come se Dio volesse il meglio, volesse la parte più intima di noi stessi. Ecco perché spesso la religiosità non gli sta bene, perché è come se è un fare finta che Dio è importante per noi. Però è importante per noi nel senso che ci deve provvedere, è importante per noi nel senso che ci deve trovare un lavoro, è importante per noi che ci deve guarire dalle problematiche, dalle malattie, ma non è importante per noi come rapporto intimo, come rapporto vero. E Dio vuole cambiare questa prospettiva, ma perché? Perché è un Dio geloso. Sì, è un Dio geloso, ma in che senso geloso? Nel senso che sa che se tu non corrispondi a Lui, non parli con Lui, non lo carezzi, non esprimi queste tenerezze nei Suoi confronti, alla fine tutte queste risorse affettive le riverserai in situazioni, in storie, in cose che per quanto possono avere una parvenza di solidità non potranno mai realmente equiparare l'amore che Dio ha per te. È come se Dio ti dicesse: lo vuoi capire che solamente rispondendo al mio amore tu otterrai stabilità, sarai in grado di guardare le cose da una prospettiva diversa, solamente con una intimità con me. E cosa significa avere intimità con Dio? Forse come tante volte oggi velocemente, con i nostri genitori o con... Oh ciao papà, ciao, ciao, sto andando, sto uscendo. Oh ciao papà, sai, sono andato qua. Oh, ciao, ciao. Praticamente la relazione è semplicemente sfuggente, non c'è tante volte un interesse perché non c'è la comprensione o la convinzione che questa intimità con Dio è la base, è la vera energia o risorsa della nostra vita. E magari siamo impegnati in 10.000 cose e poi a un certo punto ci ricordiamo, ah vero, c'è Dio. Oh, ciao Dio. Scusa se oggi mi sono dimenticato completamente di te. L'indomani, punto da capo, di qua, di là, tutte cose, magari anche nel nome di Dio, cioè dobbiamo fare questo, facciamo quello. E poi la relazione, il rapporto, ascoltare il suo amore, rispondere, manifestare questo affetto. Sapete, quando non avviene questo, piano piano Dio si trasferisce sempre di più dal piano affettivo al piano astratto, al piano di sopra, al piano dove tu dici Dio, Dio, ma buh. Cioè sì, Dio, Dio. Relazione, intimità, luoghi, momenti dove possiamo dare quello che è più importante per noi. Frutti deliziosi di ogni specie, nuovi e vecchi, che ho osservati, che ho conservati per te. Questo è importante. Tante volte, quando non c'è questa intimità in un rapporto di coppia, non si comunicano certe cose. Né il marito comunica certe cose profonde, dico personali alla moglie, né la moglie comunica cose personali al marito. E non significa che non c'è una relazione, ma la relazione intima fa passare delle cose diverse. E questo nel campo del rapporto tra gli umani lo comprendiamo, nell'intimità. C'è veramente una comunicazione, c'è una fusione, c'è una unione grande che dà stabilità al rapporto. La stessa cosa è con Dio. È ovvio che se Lui lo consideriamo semplicemente il nostro sposo e poi pensiamo a queste nozze dell'agnello, dice che bello, parteciperemo alle nozze dell'agnello, però intanto queste nozze dell'agnello non sono altro che poi la raffigurazione di un rapporto che già dovrebbe essere avvenuto nella tua vita con Cristo. Non è che a un certo punto scoprirai un grande amore. Ora, sono stato molto toccato dalla testimonianza di Giusy. Perché? Perché questo è il centro. Portare dentro questa intimità, coinvolgere Dio, e questa volta vi autorizzo, coinvolgerlo Dio in appuntamenti amorosi. State tranquilli, Lui si presenterà sempre, non come le persone magari su cui avevate messo l'occhio, che bello quel ragazzo, quella ragazza, che bello, lo incontrerò, e poi vi fa il bidone. Dio non fa i bidoni. Ed è bello poter organizzarsi, ci alziamo in piedi, potersi organizzare per invitarlo. Invitarlo. Dice, ma se Lui è già presente? Sì, è presente nella tua vita. Ma se non lo inviti, la sua presenza è così discreta, la sua presenza è così dolce, che non si imporrà. Ecco perché se non lo coinvolgi nella tua vita, ecco perché se non lo inviti nelle tue cose, ecco perché se non chiedi il contatto con Lui, sì, Lui è con te, ma ma non avviene niente. Ci sono delle persone, dei fidanzati che stanno anche giornate assieme, ma sembrano due pali messi uno accanto all'altro. Se non c'è un contatto più profondo, se non c'è un coinvolgimento, se non c'è un fantasticare, se non c'è un coinvolgere Dio nella nostra impresa, chiaramente questo amore tenderà a decadere. E allora poi, senza rendercene conto, cominceremo ad amare più il buon cibo, niente di male per il buon cibo, ma saremo molto più stuzzicati di pensare di mangiare quella cosa là che di avere un appuntamento intimo con Dio. E questo ci fa male, non perché stiamo mangiando un cibo che ci fa male, è legittimo, è piacevole, ma perché non portiamo Dio con noi. E l'esortazione finale è questa. Porta Gesù nella tua quotidianità. Vivilo con le tue fantasie. Esprimi progettualità con Lui, sapendo che Lui è il tuo compagno, è il tuo amico, non è un Dio estraneo, astratto, filosofico, ma è un amico, è uno sposo, è qualcuno che per sposarti ha portato in eredità la sua vita. Gesù, per sposarti, è dovuto morire, ha dovuto pagare per il desiderio di poter avere questa intimità con te. Sposa, chiesa, fratello, sorella, di fronte a questo amore, come non imparare a volergli bene, come non imparare a dargli carezze, come non imparare a corrispondere, non per sdebitarsi, perché non ci potremmo mai sdebitare di quello che Lui ha fatto per noi, ma a rispondere a questo amore, a fargli vedere che lo consideriamo importante per noi, per la nostra vita. Signore, ti voglio pregare questa mattina per un'intimità nuova della sposa con lo sposo, della Chiesa con Cristo, di ognuno di questi miei fratelli, di me stesso, con il tuo amore. Ti voglio chiedere che ci possa essere veramente una nuova determinazione in ognuno di noi nel invitare Gesù nella nostra quotidianità e riservargli momenti di intimità, momenti in cui ci lasciamo abbracciare, carezzare, e lo abbracciamo, lo carezziamo, perché Lui è lo sposo eterno. E mentre abbracciamo e carezziamo Lui, riceviamo anche capacità di abbracciare e carezzare gli altri, perché l'amore profondo diventa qualcosa di tangibile. Ti vogliamo chiedere questa mattina, Signore, una nuova risorsa di idee, di pensieri, dove possiamo veramente ritagliarci degli spazi e uscire con te, e vivere con te, e suonare con te, e cantare con te, e lavorare con te in questa intimità dove ti possiamo dare cose vecchie e nuove, frutti meravigliosi, carezze, cose che abbiamo conservato e condividiamo con te, perché con te possiamo avere la certezza di essere pienamente compresi, pienamente amati, e tutte le paure e tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che possibilmente abbiamo nella comunicazione si frantumano di fronte a questo amore così forte, così grande, così stabile, così forte, che sta cacciando tutte le nostre paure. Grazie Padre di questo amore. Vogliamo corrispondere a questo amore nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.